vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo.
Benvenuti tra rifiuti, puntata 41.
Mamma mia.
Questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti abbiamo potuto beneficiare di tanti giornali inattesi. Per la prima volta su Benvenuti tra i rifiuti abbiamo delle copie del Manifesto tra le mani, un giornale che non si trova così facilmente, ma qualche cassonetto ce l'ha regalato e quindi fra l'altro abbiamo anche il beneficio di avere delle informazioni un attimino un po' più precise rispetto alla media dei giornali, perché se una cosa gli va dato atto al Manifesto comunque, che ha la sua linea editoriale magari anche criticabile, però è quella di essere molto più, diciamo, aperto anche a, diciamo, gli stimoli che vengono dal mondo e quindi a riportare magari la voce di tante persone, comunque o associazioni, gruppi che non trovano spazio invece su altri giornali. E un'attenzione comunque a alcune tematiche, tant'è che le prime pagine del Manifesto sono dedicate alla questione del CPR di Gradisca, di Zonzi, alla morte di Vateng Nukid, questo è il nome del ragazzo georgiano che è stato ucciso dalla polizia nel CPR di Gradisca, e ricostruisce un po' la vicenda e le diverse versioni che sono state fornite dalle autorità e invece dai reclusi del CPR. L'articolo è pubblicato sul Manifesto del 21 gennaio, il titolo è abbastanza, se vogliamo, anche un po' ad effetto, e questo probabilmente è l'intento di chi l'ha scritto: I centri dell'inferno, Gradisca, una morte annunciata nel CPR di massima detenzione. Parte da una critica un po' a quello che è la linea del governo, si dice non si doveva cambiare rotta, il nuovo governo non doveva modificare in maniera significativa la scellerata gestione dei migranti imposta da Salvini, sono passati mesi ma non niente si è mosso. E poi appunto racconta un po' la vicenda di questo uomo che è morto nel CPR di Gradisca, dove era rinchiuso con altri 47 adulti e 12 minorenni, per la maggior parte afghani e pakistani, lui era georgiano. I vertici locali della polizia dichiarano che il migrante deceduto era stato arrestato martedì scorso per aver aggredito un altro ospite CPR e successivamente anche alcuni poliziotti intervenuti, perché la versione ufficiale qual è? Quella che ci sia stata una rissa e quindi la responsabilità della morte, delle lesioni mortali, sia dovuta ad altri reclusi. E per questo appunto dicono non ci sono stati inquisiti al momento poliziotti, ma c'è stata aperta dalla procura un'indagine contro ignoti per omicidio volontario, sono stati sequestrati cellulari a tutti i profughi ospiti nel CPR, ospiti appunto, sarebbe corretto parlare di reclusi, ma anche il Manifesto in questo caso riporta un po' la voce della prefettura, quindi dice si parla di ospitalità di ospiti, ma sono ospiti forzati.
Anche se in un altro articolo
ne parla in maniera diversa perché lo definisce un carattere di massima sicurezza.
Esatto, nello stesso articolo comunque, però diciamo anche sui termini a volte non si riesce a essere così precisi come si dovrebbe, no? Cerchiamo noi di essere in questo caso. E si parla appunto del, fra l'altro si fornisce un numero interessante che lo stesso giornalista e manifesto diciamo annota in maniera scandalizzata, dice ci sono 200 telecamere all'interno dell'area perimetrale, quindi solo nel CPR di Gorizia ci sono 200 telecamere praticamente, che stanno venendo appunto guardate per capirci qualcosa secondo la Procura della Repubblica. C'è stata, viene riportata la notizia della manifestazione di domenica pomeriggio, la domenica successiva alla morte, dove 200 persone hanno sfilato davanti all'alto muro di cemento che circonda la struttura per gridare la propria solidarietà ai migranti. Da dentro il CPR sono arrivate gridi di saluto e richieste di aiuto. Poi il fumo acre di materassi incendiati. Aperto da poche settimane, il CPR di Gradisca è una polveriera. E poi prosegue l'articolo con una descrizione anche dei fatti successivi, cioè il fatto riportati dal sito No Frontiere Friuli Venezia Giulia, dell'assemblea contro il CPR di quella regione. Si dice appunto che c'è stato un ennesimo presidio contro il proprio CPR, c'è stato un contatto telefonico tra i migranti dentro e i manifestanti fuori. E nella notte, questo appunto quello che dice No CPR No Frontiera, le forze dell'ordine sono entrate in assettantissima mossa per una spedizione punitiva contro i migranti messi in contatto con l'esterno. E da questo sarebbe nata la rivolta. Vetri rotti, materassi incendiati, il tentato suicidio di un ragazzo marocchino, letti divelti per salire oltre il muro, 5 migranti scappati. E questa appunto la fuga dopo questa rivolta. Di cui fra l'altro avevamo parlato l'altra volta, perché uno dei fuggitivi è stato arrestato a Verona, poi è stato arrestato, è stato preso, fermato a Verona e riportato in un CPR. E poi appunto si riporta appunto la notizia di altri pestaggi e soprattutto appunto la testimonianza che è stata diffusa da sempre No Frontiere Friuli Venezia Giulia di reclusi che parlano, negano che ci siano state risse tra i migranti e descrivono invece le modalità con cui Vateng è stato pestato, immobilizzato e portato via perché si rifiutava di rientrare in cella avendo perduto il cellulare, perché appunto fra l'altro questa appunto la versione appunto diciamo anche dei solidali riporta il manifesto. E riportano poi, il manifesto poi riporta anche la dichiarazione del presidente Federica della Lega, del Friuli Venezia Giulia, che dice, presidente Friuli Venezia Giulia, leghista, che dice quanto è successo è un motivo in più per potenziare la struttura. È la conferma che nel CPR, al contrario di quanto che dice la sinistra, non ci sono persone che perdono il permesso di soggiorno quando il centro fu rinchiuso da Seracchiani, gli ospiti avevano tutti i precedenti penali. E il manifesto però nel riportare queste frasi vergognose di Federica sottolinea che il governatore fa finta di non sapere che secondo la normativa i CPR esistono esclusivamente per ospitare quegli extracomunitari che non possiedono un documento amministrativo che permetta loro di soggiornare in Italia. Sono in attesa di essere rimandati prima o poi nel loro paese di origine. Quindi appunto in realtà...
È una menzogna proprio.
Esatto, perché tecnicamente nel CPR ci finisci per un'irregolarità. Appunto non sono dei carceri, non sono delle prigioni, sono appunto dei centri di detenzione amministrativa. Poi che il fatto che la detenzione amministrativa coincida di fatto con stare in delle carceri, quello è un altro discorso, infatti anche in questo articolo viene comunque messo abbastanza in evidenza. With a coat of many colors, he spoke of brothers many, wine and women, song of plenty. He began to write. È interessante guardare le differenze fra come il manifesto ha affrontato le cose e Repubblica, perché appunto mentre il manifesto è abbastanza incline a ascoltare, comunque a supportare, a ritenere corretta la voce diciamo che viene dal CPR e dai movimenti diciamo solidali, coi reclusi in rivolta, Repubblica riporta più o meno le stesse cose, la versione dell'autorità, riporta fra l'altro anche l'intervista, frammenti di un'intervista fatta alla sorella di Vateng, intervistata in Georgia da Repubblica, contattata in russo, che la sorella che dice mio fratello è stato ammazzato ma nessuno mi crederà mai. E però nonostante appunto questo contattare la familiare, quello che lasciano un po' intendere è il fatto che forse alla fine la Tang se l'era anche cercato, perché appunto gli dicono quando la sorella dice non era certo un violento, dice mio fratello è una persona equilibrata, di buon carattere, il giornalista dice stando a quanto sono riusciti a ricostruire fino all'inquirenti, però, e c'è questo però che pesa un po' come un macigno, Vateng aveva partecipato ad almeno due rivolte interne al CPR prima del deciso di martedì con un altro straniero. Quindi appunto come a dire, alla fine, boh, chissà, era un rivoltoso, aveva aggredito le forze dell'ordine, magari queste sono difese, comunque lascia intendere una serie di cose che non, in realtà non dovrebbero avere spazio, perché poi di fatto la questione è che chi si rivolta al CPR si rivolta perché è stato sbattuto all'interno del CPR, che appunto, ricordiamo, non sono nemmeno, diciamo, dei posti che finisci per un processo che hai subito, sono posti che finisci per cui hai già una condanna già scritta, che è quella di essere senza documenti e di non poter stare in giro per questo.
E continuiamo con un altro articolo del Manifesto, sempre del 21 gennaio, che ha dato spazio a questa notizia non molto bella, ed è appunto la carovana migrante honduregna respinta dalla polizia tra Messico e Guatemala. Cosa è successo? Che dopo il primo tentativo fallito di sabato scorso, parlando del 21 gennaio, quindi sarà, no, due settimane fa, di attraversare il confine, si sono riuniti questa carovana di più, formata da più di 5.000 persone venienti dall'Honduras, e si sono fermati, si sono aspettati che arrivassero tutti, si sono organizzati insieme per riprovare a fare un altro tentativo. La carovana ha annunciato che se avesse trovato i cancelli chiusi del confine avrebbe cercato di attraversarli a nuoto attraverso il fiume Sucate. La carovana inoltre ha chiesto con una lettera ufficiale al governo messicano di poter, al governo del Guatemala, di poter attraversare il Messico, il confine, al governo messicano di poter attraversare il Messico. Arrivato il rifiuto ufficiale messicano, è scattato il piano B, cioè si sono divisi in gruppi, hanno provato a attraversare, hanno provato ad andare a nuoto, ma appena superato il confine messicano la Guardia Nazionale ha iniziato a sparare gas lacrimogeni e in assetto antisommossa sono scesi ai bordi del fiume e hanno impedito fisicamente alle persone di proseguire, lasciavano affogare la gente fondamentalmente. I migranti si sono organizzati, allora hanno risposto lanciando pietre contro la polizia. Si sono registrati feriti da entrambi i lati e i migranti hanno denunciato la negoziazione della loro libertà di movimento, la negazione della loro libertà di movimento a migrare. Ecco qua.
E il Manifesto ci parla anche, ci denuncia anche giustamente un progetto di rieducazione che avverrà nel carcere di Chieti, che forse avverrà nel carcere di Chieti, e oltre al magari il concetto di rieducazione già in sé nel carcere, cosa significa in questo caso, proprio vediamo estraniato dal suo significato, perché in realtà è un progetto di sperimentazione che va a diventare, a cercare quasi delle fondamenta genetiche per comportamenti considerati deviati o comunque pericolosi, criminali, quasi lombrosianamente. E in questa sperimentazione consiste nel mostrare immagini.
No, in realtà, facciamo un attimo, faccio confondersi nell'articolo perché in realtà è un po' confuso anche l'articolo, però da quello che si capisce più o meno il metodo consiste nel intervenire sulla postura comunque dell'individuo attraverso sistemi.
Però in realtà non è che interviene sulla postura, va a giudicare la postura in relazione a dei sollecitamenti che gli vengono dati, che in realtà non viene specificato che sono immagini, però dice a dei sollecitamenti viene verificato la loro postura e anche il calore con dei sensori, il calore della pelle, dei muscoli superficiali del viso, e non si sa come questa tecnologia in realtà poi riesca a in che modo si possono leggere i dati, diciamo, dati da questa macchina, però questa macchina si servirebbe a cercare di capire da postura comportamentale e da reazione l'attitudine del carcerato a essere violento o criminale, quindi sì, non è proprio come il lombroso ovviamente che dava i caratteri del cranio, però ci siamo abbastanza vicini.
Infatti viene pure anche citato.
Ed effettivamente si avvicina anche abbastanza al, al film di Arancia Meccanica, dove il protagonista viene
obbligato a
viene sottoposto al programma di rieducazione, dove gli vengono fatte vedere immagini a lungo violente, con lo scopo di annichilire la sua pericolosità sociale.
Invece c'è questo articolo di Repubblica che parla del forum tenutosi a Davos, del forum economico mondiale. In realtà è un trafiletto all'interno di un articolo sull'economia, su, diciamo, gli accordi fra le nazioni, che dedica una foto alla la contromanifestazione, diciamo, manifestazione di protesta tenuta ieri per le strade di Zurigo. I manifestanti e diverse centinaia di persone contestavano il World Economic Forum, che in questi giorni si sta svolgendo a Davos, sempre in Svizzera. Scontri con la polizia, ha ferito un poliziotto, nulla di più viene detto. Però quello che è interessante nell'immagine, oltre che vabbè, si capisce che c'erano anche c'era la comunità curda, ci sono delle bandiere curde, però fra i manifestanti, davanti ai manifestanti, c'è questo modellino di un carro armato dato alle fiamme, più o meno. Con uno striscione con scritto in tedesco "la guerra inizia qua", quindi si capisce anche il taglio probabilmente contro la guerra di questa manifestazione, di cui Repubblica non ci spiega molto, però è importante anche sapere che c'è stata questa cosa.
E torniamo, dopo questa virata verso il manifesto, all'arena, la nostra vecchia arena, a parlare della polemica in regione per il parco della Lessinia, che minaccia di essere tagliato per 1774 ettari su 10.000 totali. E questo è stato approvato dalla regione e ha visto anche la protesta di alcuni comuni, sindaci e consiglieri di paesi della Lessinia, e che Zaia li commenta in questo modo. Dice: se un consigliere per prendere $3.000 voti in Lessinia ne farà perdere 30.000 a me.
Che è incredibile come a volte si riesca a essere sinceri in maniera, cioè, abbia avuto la sincerità, non lo so.
Sai, poi con questa sincerità nelle parole che dice, quando comunque risulta anche strano che tre consiglieri della sua giunta abbiano fatto approvare il rimpicciolimento, il taglio di un pezzo del parco della Lessinia
a sua insaputa,
senza che il presidente della regione Veneto, uno di quelli che tra l'altro si riempie tanto la bocca di verde pubblico, di mantenere i luoghi così, bla 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 bla, e non lo sapeva e si incazza pure. Poi magari non lo sapeva veramente,
chissà.
Comunque pare che dall'altra parte invece sia i sindaci che anche alcuni della sinistra, come la Salemi, e alcuni di sinistra italiana, che hanno voluto esporsi sul tema, si lamentano del fatto anche della mancanza di fondi per la Lessinia, che ci servono degli altri progetti dietro, diversi da quelli magari che va in testa gente come Zaia, però che comunque parlano di far arrivare la corrente in alcuni posti dove non c'è, quindi comunque si parla di mire di sfruttare comunque la ricchezza del territorio, quella di preservare, viene detta, ma
sì, in maniera soft,
non si capisce bene cosa si intende per preservare il territorio neanche dall'altra parte, in realtà, anche se di certo non possiamo essere contrari a questo taglio del parco che viene proposto. Non possiamo essere contrari a questa approvazione di tagliare ettari al parco, ho detto.
Siamo
qua non ci si capisce oggi in radio.
È una puntata un po' strana, scusate.
Streets, and
Questi disagi in regia succedono per un motivo, siamo costretti a dirvelo, perché abbiamo avuto delle imposizioni all'ultimo minuto, nel senso che Radio Eustachio purtroppo è in crisi finanziaria pesante, lo sapevate già da altre puntate. Ci stanno obbligando a fare cose che non volevamo.
Ci è toccata la marchetta, ragazzi.
Purtroppo sì. Addirittura abbiamo dovuto fare un concorso. Vinci una giornata con la trasmissione Benvenuti tra i rifiuti. Abbiamo pure una vincitrice in studio che ci sta guardando. Siamo un po' a disagio, quindi. E fra l'altro da questa puntata siamo obbligati a mettere tassativamente della pubblicità. Della pubblicità di programmi televisivi, di prodotti. Anche tipo traslochi, cose, insomma un po' di tutto. Quindi ci dispiace, siamo costretti a fare così. Per il vostro, perché vi vogliamo bene, perché vogliamo continuare a fare informazione.
Quindi
ci rivediamo dopo la pubblicità.
Da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
È pieno di poveri.
Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada? Come i poveri, via via! Che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona! Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
Ma come facciamo?
Ma è facile, un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
E a quanto pare qualcuno ha già chiamato Pimp My Quartiere, perché se vi ricordate dalla puntata scorsa che abbiamo parlato...
Il parroco?
Chissà, o magari qualcun altro. Nella puntata scorsa abbiamo parlato di Piazza San Nicolò invasa da birre, gente che va in skate. E cosa? Aggiornamento, l'intervento, sì, così. Vandali a San Nicolò. La polizia presidia per una settimana. L'ufficio mobile di prossimità starà in piazza tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 19. Dalle
attenzione, 17 cari ascoltatori.
Alle 19.
Ah, dai, almeno non tutta la
gente. Esatto, quindi sappiatelo.
Perché comunque ricordiamo, tra l'altro, il vandalismo che viene lì accusato sembrava essere, tra l'altro, anche a quello che diceva l'Arena, causato scritte contro la gente che stava in piazza, quindi
sì, una scritta sì. Razzista,
era una scritta razzista, dove poi veniva fatto questo gran minestrone buttandoci in mezzo ai ragazzini che vanno in skate e proprio la gente che si fermava lì a bere, probabilmente qualche
visto anche l'orario di con cui starà lì questo presidio della polizia.
Sì.
È più o meno l'orario in cui la gente sta fine lì a lavoro, frequentare la piazza,
fine della scuola, fine del lavoro.
From far away, stays for a day, never a frown, golden brown.
E parliamo anche di nuovo di caporalato. Smantellata organizzazione di sfruttatori. Questo è un articolo dell'Arena del 25 gennaio, un articolo della Sempiterna Vaccari, che si trova costretta a scrivere di cosa? Del fatto che una trentina di richiedenti asilo venivano fatti lavorare in nero, pagati 5 euro all'ora e senza alcuna contribuzione. E praticamente cosa è successo? Che dal racconto almeno del giornale, c'erano questi appunto richiedenti asilo, attorno gente, persone con 20-30 anni provenienti dal Mali, dalla Nigeria e, piuttosto che da altri paesi del Maghreb. Un paio di loro hanno parlato al gestore del centro di accoglienza dove vivevano, di quello che, del lavoro che facevano, e questo gestore ha contattato i carabinieri, che hanno quindi avviato un'indagine e che si è conclusa adesso con questa operazione, diciamo, contro chi li sfruttava. E secondo il giornale si trattava appunto, gli intermediari erano i titolari di un'agenzia di servizi, una SRL, quindi appunto un consorzio di una cooperativa, che l'Arena specifica si trattava di una coppia di marocchini, di un reclutatore che l'Arena mette sempre fra parentesi nigeriano, che cercava manodopera nei vari centri accoglienza scaligeri, quindi appunto lascia intendere anche che la cosa riguardi più centri di accoglienza. Tra l'altro l'Arena appunto puntualizza il fatto che si tratta di stranieri, come a dire in realtà è tutta una cosa interna, un problema di delinquenza interno agli immigrati, però mette meno in evidenza, lo mettiamo quindi noi in maggiore enfasi, il fatto che questi lavoratori, diciamo, sfruttati, mal pagati, lavoravano per aziende della zona, aziende veronesi, che fra l'altro sarebbero anche loro indagate per sfruttamento, quindi, diciamo, della manodopera. I reati, diciamo, se vogliamo stare proprio a guardare il codice penale, sono associazione per delinquere finalizzata all'intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro di cittadini extracomunitari, favoreggiamento della permanenza in Italia, concorso in falsità materiale commesso da privati, violazioni in materia antinfortunistica e sicurezza sul lavoro. Lavoravano in cosa? Nella raccolta del radicchio, in allevamenti di polli, nella pulitura delle galline, nella raccolta delle uova. E poi appunto, vabbè, quello come venivano fatti lavorare, come venivano raccolti, appunto venivano recuperati in punti di raccolta, portati sul lavoro, li costretti a lavorare per ore e ore con panino a pranzo, ma soprattutto mal pagati in nero, senza alcuna contribuzione previdenziale. E diciamo che se sono stati i carabinieri in questo caso a intervenire, però è difficile che i carabinieri possano risolvere un problema che è di fatto economico, comunque è connesso come è organizzato il lavoro in Italia. Avevamo già visto degli articoli che chiedevano appunto più lavoratori immigrati, lamentato questo da comunque industriali veneti. Ti terremo aggiornati un po' su anche questa vicenda, se parlare di un proseguo.
Tanti lavorano anche in Lessina comunque.
E alleggeriamo un attimo, si cercano novelli Romeo e Giulietta per regalare loro una notte romantica, quella di San Valentino, a casa Capuleti. Si apre oggi infatti il concorso internazionale organizzato da Airbnb. Vabbè, che storia è? Appunto, concorso internazionale organizzato da Airbnb, che sceglie posti iconici nelle città più famose del mondo per creare una serata... così, quindi a casa di Giulia e Verona chiaramente è stata scelta per la giornata di San Valentino, e hanno allestito stile Gardaland una stanza dentro la casa di Giulietta che verrà usata appunto dalla coppia vincitrice, perché è un concorso, si vince la storia più bella, vince la notte d'amore a casa di Romeo e Giulietta. E vabbè, fa molto ridere, anche un po' tristezza.
Ogni scusa è buona per un po' di turismo, diciamo.
Sì, sì.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Ma che diamine! E notizie rassicuranti dalla pagina della cultura di Repubblica. Pirateria culturale, un italiano su tre ladro di libri.
E che potrebbe essere chiunque, potrebbe tuo fratello, essere... il tuo vicino di casa.
Noi siamo in quattro qua dentro. Vabbè.
Quindi uno e mezzo
esatto,
è un ladro.
E comincia così: che strano paese quello in cui si legge poco e i pochi libri letti sono per un quarto rubati. Beh, dai, comunque meglio di niente. I libri, i ladri di libri, tantissimi troppi, un italiano su tre, dai 15 anni in su,
Non ha, però dicono che appunto non vanno in giro con la calzamaglia, il passamontagna, la pistola, e dicono oh, entrano dentro, dammi tutti i libri che hai. No, no, si vestono meglio.
Come tutti
si...
i ladri.
No, si vestono meglio. Poi vanno ad accusare categorie, liberi professionisti, gli studenti che si vanno a scaricare gli ebook, le copisterie che fanno le fotocopie di libri, quindi non si può. Poi parlano un po' di dati. Impressionanti sono le cifre di questa nuova attività Corsara, con quasi 300.000 atti di pirateria quotidiana. Non male. 300.000 sono tanti, tra di tutto, tra ebook, audiolibri, libri, fotocopie. Poi vabbè, aggiungo.
Quindi anche quelli scaricati.
Esatto, scaricati, ristampati.
Considerano furti anche quelli.
Esatto, quelli presi file autoprodotti. No, no, no. Ai ladri di libri si aggiungono infatti i pirati dei quotidiani. Attenzione!
Ci hanno sgamato!
Attenzione! Nelle scorribande attraverso piattaforme social, applicazioni telefoniche e di messaggistica, la piattaforma, la stima del danno inflitto ai giornali è di circa 400.000 euro al giorno, 144 milioni all'anno. Pensa.
Noi li abbiamo presi tutti dal cassonetto, comunque.
Tutti dal cassonetto. E poi appunto parlano di come prevenire questa situazione. Ci si illude di contrastare il fenomeno con cosa? Con la Guardia di Finanza. E vabbè, ci provano, dicono che non ce la fanno. Ogni anno intercettiamo 50.000 testi prodotti da copisterie. Ah, questo parla solo di quello, vabbè. Racconta il generale Nisi, comandante del nucleo speciale beni e servizi, quello della pirateria è un mondo difficile da tenere sotto controllo. E una multa di soli 150 euro al trasgressore non basta, anche perché dicono
che ne
beccano...
Ci vuole la pena di morte.
Ci vuole la pena di morte, anche perché dicono che ne beccano uno ogni... Non ce la fanno a starci dietro. Allora non fatelo. Alla cronista, che sul taccuino annota il nome del sito più frequentato dai ladri di libri, il monito del generale Nisi. Non vorrà procurargli nuovi clienti. E infatti non l'ha scritto, e l'ho cercato fino all'articolo, e lei se l'è segnato quando gliel'ha detto, però nell'articolo non l'ha messo.
Ascoltato. Però è andato a casa. Cioè...
Però lei ce l'ha e lo sfrutterà di sicuro. Siamo all'ultimo articolo di questa puntata 41.
Sì. Ebbene sì. Puntata abbastanza rapida, però... Sì.
Ed è questo, c'è un mal di pancia da smartphone summit di pediatri. Il punto su possibili correlazioni tra intestino e nuovi dispositivi. E lo dicono anche loro, basta il titolo del convegno per capire subito dove si andrà a parare. Quel dal latte allo smartphone, le risposte di pancia. Io mi fermerei qua perché non,
fermiamoci,
non si può aggiungere altro.
Tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, ehi. Parlano di Sergio, ehi, fanculo non voto Salvini, ehi. Tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, ehi. I miei fra sono i peggio, ehi, nascondila dentro i calzini, ehi. Tutta di Sergio, Sergio Tacchini. Fidati è meglio se non ti avvicini. Quando ero piccolo sopra i gradini, mo che son grande oltrepassa i confini. Non credo ai buffoni, non credo allo Stato. Non credo ai ignoranti che stanno in Senato. Non credo ogni stronzo che sale e fa il capo. Non credo a Gesù perché non c'è mai stato. Sempre cresciuto con voci più eretiche. Non tocco bianco, robe psichedeliche. Cali sul beat detto capo di metriche. Se prendo il mic metto incinta le ostetriche. Che ne dici se parliamo di rap? Puoi citare me? Chi ti credi te? I tuoi pezzi non servono un cazzo come le strutture del CERT. Ehi, tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, ehi. Parlano di Sergio, ehi, fanculo non voto Salvini, ehi. Tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, ehi. I miei fra sono i peggio, ehi, nascondila dentro i calzini. Pacchi e cazzi vari, soldi e patti chiari, torna e siamo pari, cambia cellulari. Ciò che passa per mani finisce in brani, ciò che annusano i cani sta in tasca cali. Veri ladri non stanno sui quotidiani, sono in giacca e cravatta in auto aziendali. Se mi cerchi domani sto con i frari, scriviamo diari su sti posti strani. Vivo per i miei bro e la famiglia, quando rapi il mio amico sbadiglia.
Dico piccia sto joint di vaniglia, che mi sembra di stare a Siviglia. Come fosse il giorno in cui avevo iniziato, la zona è la stessa, cuore all'abbardato. Qua è l'imperatore, il mio nome è marchiato. Sergio Tacchini fra Cali è tornato. Tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, parlano di Sergio, ehi, fanculo non voto Salvini, tutta di Sergio, ehi, tutta di Sergio Tacchini, i miei fra sono i peggio, nascondila dentro i calzini,